due perle e un impero. Cleopatra accolse il triunviro come una vecchia amicizia. Non aveva forse giocato sulle sue ginocchia quando era stato ad Alessandria che ella aveva 10 anni? Ma non era Cesare e la donna ne ebbe un breve stringimento al cuore. Fu rapido. Questi qui, adesso, doveva essere per lei il presente e l'avvenire. Perché farsi schiavi del passato? L'oblio è nepente. Bellissima era la regina quella sera, sulla nave illuminata in mezzo ai fiori e alla sua corte di giovinezza. Una dea. Marcantonio tutto abbracciò con uno sguardo. Fasto, sontuosità, ricchezza, bellezza. Aveva trovato il suo regno. Sedette a fianco della regina in quel convito di sogno e il suo destino fu segnato. Dal cielo cadde una stella e si spense nel mare. Ma come luminosa nel tragitto. Un'esistenza di luce. Questo voleva Antonio. Era l'unico modo per essere Dio. Cleopatra gli disse che lo aveva atteso. Da quando? Da sempre. Ho il ricordo di te e t'ho sognato. Fu una notte d'ebbrezza. Antonio sarebbe stato felice se un sottil cruccio non l'avesse tenuto. Quel banchetto era troppo sontuoso perché egli potesse mai offrirne uno simile alla regina. Si sentì inferiore. Pensava a quel che avrebbe potuto con la sua fantasia e col suo tesoro, che era poi il tesoro di Roma. Cleopatra se ne avvide. Poiché non lo amava, ma voleva tenerlo, gli fece sentire ancor più la sua superiorità. «Tu credi che questo sia tutto, Antonio?» «Che vuoi dire?» «Nulla è troppo di quanto potrei fare per te. Io mi impegno a spendere per una sola cena in tuo onore 10 milioni di sesterzi. Vuoi scommettere?» Antonio sorrise. Sapeva che sarebbe stato battuto, ma a lei faceva così visibilmente piacere vincerlo. 10 milioni di sesterzi sono troppi, Cleopatra. Tu non potrai mai. Scommetto!» Cleopatra puntò l'indice gemmato verso uno dei convitati. «Tu sei il giudice, Planco», disse. E il rotondo Planco annuì. La regina si tolse le sue perle, che le pendevano ai lati del capo, sulle guance, e le pose sul desco. «Quanto calcoli che valgano queste due perle, Planco?»
«Più di 10 milioni, regina».
Allora la donna si fece portare un'anfora d'aceto misto al succo di alcune erbe aromatiche, che hanno nascosto potere. Versò il liquido in una coppa e vi immerse una delle due perle. Ma prima, per un istante, la tenne sollevata sulla coppa perché tutti la vedessero. Era quella perla bianca come la luna, grossa come un uovo, rotonda come una sfera, pura assai di più della purità stessa. Doveva essere stata prodotta dalla conchiglia nella quale Venere si giaceva sul mare. Almeno soltanto da una simile madre poteva venir generata una così rara e perfetta gemma. La regina dischiuse le dita e la perla cadde nella coppa. Il liquido la disfece. E Cleopatra beve la perla disciolta, 5 milioni di sesterzi in un sorso. Planco, che era uomo avveduto, si precipitò ad afferrare l'altra perla. «Hai vinto, regina! Non togliere dal mondo anche la seconda di queste gemme uniche. Antonio ha perduto e pagherà!» Marcantonio pagò, infatti, col proprio cuore. Come non amare una donna che beve perle? Questo è l'episodio che racconta Plinio, il quale ci dice anche che la seconda perla fu inviata a Roma, dopo la morte di Cleopatra, e finì, tagliata in due parti, alle orecchie della statua di Venere nel Pantheon. Noi, posteri scettici, naturalmente, non diamo molta importanza a questo sorseggiar perle nell'aceto per conquistare un amante. Sappiamo che altra fu la cagione della dedizione di Antonio. Cleopatra seppe adularlo. Soltanto così poteva prenderlo. Gli disse che era bello e che davvero era un dio. Egli non voleva che crederle. «Comanda il mondo, Antonio, tu lo vuoi. Il mio mondo è ai tuoi piedi. Regna come Giove, la tua mano ha il fulmine. Che cosa sono i regni? Ammasso di Creta, val forse la pena regnare?» Gli occhi della regina si fecero languidi. «Amare, questo importa», disse l'uomo.
Che cos'è la vita senza l'amore? Io do 100 regni per un tuo sorriso. Brucerei Roma per un tuo bacio. No! Gridò Cleopatra. Conquistala piuttosto e donamela. È delizioso regnare su Roma. S'era smarrita nel suo sogno, ma non tanto che non aggiungesse al tuo fianco, o divino. E Marcantonio, triunviro, le credette. Una guerra contro i parti era una piccola impresa. Doveva prepararne una ben più vasta. Infatti, quando la nave d'oro ridiscese il Cidno, essa recava sotto il padiglione aureo con la regina e il nuovo suo amante tanto atteso. E le pesanti legioni, cinte di ferro e di lauro, marciarono lungo le rive facendo scorta agli amanti, con le daghe nel fodero e le aquile inoperose. I piaceri di Alessandria attendevano colui che aveva comandato l'ala destra dell'esercito romano nella battaglia di Farsalia, che fu battaglia di giganti. Oramai la stella di Marcantonio doveva spegnersi nel mare, ma Cleopatra, che pur conosceva il pensiero delle sfingi, non lo sapeva, che altrimenti non lo avrebbe amato. Ella amava in lui la possibilità di potenza. Voleva soltanto comandare al mondo. Cesare l'aveva fatta così.